Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua pronti per il nostro quarto appuntamento della settimana. Col nostro studio del Libro dei Salmi siamo arrivati al Salmo 113, di cui ripeto i primi sei versetti. Alleluia, lodate o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Dal sollevante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Ed ora nota ciò che Dio sta per fare anche per te. Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame. Questo passo ci parla della miseria dell'uomo, della misericordia di Dio. Infatti, il test che Dio ha fatto mediante la legge di Mosè ha dimostrato senza equivoco l'impossibilità in cui si trova l'essere umano, qualunque siano i suoi vantaggi e i suoi privilegi, di rispettare, quindi l'impossibilità di rispettare i comandamenti che gli sono dati. Il cristianesimo invece rivela il Dio d'amore che, nella sua grazia, visita la razza umana perduta. Infatti il Signore Dio ci ha trovati tutti, e sottolineo tutti, colpevoli perché gli siamo stati tutti ribelli e infedeli. Ma nonostante tutto questo, Dio ha mostrato pietà di noi, esseri malvagi, miserevoli, ed è intervenuto nella persona del Signore Gesù. Attraverso di Lui, Egli rivela alle sue creature il suo immenso amore, e in particolare la liberazione dalla schiavitù di Satana, del peccato, per ciascuno che crede in Gesù. Amica, amico, conosci il Salvatore degli uomini? Egli è venuto dal cielo. Ha vissuto sulla terra una vita perfetta, senza peccato, è morto su una croce, è morto per me e per te, è risuscitato dai morti ed è salito al cielo, dal quale deve ritornare per accogliere con lui tutti quelli che hanno creduto in lui. E tu? Sei uno di questi? Se non puoi rispondere in modo affermativo, cosa aspetti a credere in questo momento? Sappi che domani potrebbe essere troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza, il domani non ti appartiene. La Bibbia dice che chi crede in Lui ha vita eterna. Solo il Signore Gesù Cristo è il Salvatore, il Redentore. Sì, solamente Lui, nessun altro. Leggiamo ora gli ultimi due versetti di questo Salmo, il versetto 8 e 9. Per farlo sedere con i principi del suo popolo, fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Alleluia. Lodate il Signore. Amico, amica, è il momento di lodare il Signore. Se c'è una cosa che desidero realizzare meditando questo libro dei Salmi, è quella di invogliare le persone a lodare il Signore. Possa veramente il popolo di Dio lodarlo come si conviene, con tutto il cuore. Chiunque tu sia, prendi seriamente in considerazione l'offerta di perdono che Dio ti propone mediante la fede in Gesù. Poi vai, racconta a qualcuno ciò che Dio ha fatto per te. Sappi che raccontare la sua bontà sarà la lode più grande che gli rivolgerai. Passiamo così al salmo seguente, il salmo 114. L'argomento di questo salmo è il ricordo della liberazione compiuta da Dio nel passato e del fatto che conduce i suoi cari figli. Esso è ancora un altro dei salmi d'alleluia, chiamati così perché iniziano o finiscono con un alleluia. I salmi dal 113 al 118 erano usati nelle feste della Pasqua, delle Pentecoste, la festa dei tabernacoli e della dedicazione. Alcuni studenti della Bibbia pensano che tre di questi salmi venivano cantati all'inizio e tre alla fine della festa della Pasqua. Altri invece pensano che venissero cantati nell'arco dell'intero periodo di festa. Comunque, poco importa, perché ciò che conta è che esprimono un sincero ringraziamento per ciò che Dio è e per ciò che Dio ha fatto, che fa, che farà. Infatti, questo salmo è un chiaro invito a lodare, a ringraziare il nostro meraviglioso Dio, al quale stavano precedentemente guardando nei salmi 112 e 113. Per esempio, abbiamo considerato che nel salmo 113 Egli è il Creatore, ed è anche il Redentore, ed Egli sarà ancora alla fine di ogni cosa il Redentore della creazione. Per tutti questi motivi dobbiamo quindi lodare Dio, e i salmi d'alleluia servono proprio a questo. Nota come il Salmo 114 guardi indietro nel tempo. Esso ci parla del tempo in cui Israele fu liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Leggiamo quindi il primo versetto. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Ecco, quindi, quando Abramo andò per la prima volta nella terra promessa, era uno straniero. Già in quel tempo Dio gli disse che un giorno il suo popolo si sarebbe trasferito nel paese d'Egitto, dove sarebbe diventato una nazione. Israele divenne infatti una nazione in Egitto, e sarà utile ricordare che l'antisemitismo nacque in Egitto. La Bibbia ci racconta le loro sofferenze, le loro avversità, le loro persecuzioni, i tormenti che sopportarono in Egitto, ma ci dice anche che a suo tempo Dio si ricordò del suo patto con loro, ascoltò le loro invocazioni, guardò verso di loro ed ebbe compassione di loro. Egli intervenne, li liberò dall'Egitto, li condusse con fedeltà nella terra promessa. Il Salmo 114 inizia con la marcia nel deserto, come vediamo leggendo il secondo e il terzo versetto. Giuda divenne il santuario del Signore e Israele suo dominio. Il mare lo vide e fuggì, il Giordano si volse indietro. Dio sta ora dicendo che l'intera nazione deve essere come un tabernacolo nel quale egli possa risiedere come il Signore. Infatti, l'intenzione di Dio era che Israele fosse una nazione di sacerdoti, non solo una tribù. Ciò significa che essi dovevano essere sacerdoti per il mondo. Io penso che ciò si realizzerà pienamente nel millennio, quando Israele servirà nel Tempio terreno. Ma continuando nella lettura del terzo versetto, ci è ricordato che i figli di Israele non attraversarono solo il Mar Rosso, ma anche il fiume Giordano, come leggiamo in Giosuè, capitolo 3, versetti dal 13 al 17. E non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura. Le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adam che è vicino a Sartan. E quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse. E il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. I versetti 4 al 6 del Salmo 114 che seguono ci dicono qual era la gioia e la potenza di Dio in quegli avvenimenti. Leggiamoli. I monti saltellarono come montoni, i colli come agnelli. Che avevi tu, o mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché tornasti indietro? E voi, monti, perché saltellaste come montoni? E voi, colli, come agnelli? Il Dio della creazione, che noi vediamo nel Salmo 113, con la sua onnipotenza, divise in due il Mar Rosso e divise anche il Giordano. Questi erano miracoli. E non penso che possa esistere un altro tipo di spiegazione. Quando i figli di Israele attraversarono il Mar Rosso, erano stati liberati dall'Egitto tramite il sangue, cioè il sangue dell'agnello sacrificato, che era la figura del sacrificio del Signore Gesù, sangue dell'agnello che gli israeliti avevano posto sugli stipiti. Quando essi attraversarono il Giordano, furono separati dal deserto, furono portati nella terra promessa. Queste sono le due fasi della redenzione, ed esse illustrano altresì le due fasi della nostra redenzione. Eccovi spiegato come. Il Signore Gesù, sulla croce, ci ha liberati dalla conseguenza del peccato, cioè la condanna eterna, e questo riguarda il nostro passato. Ma ci ha anche liberati dal potere del peccato, nel presente. Se rispettiamo le sue condizioni, e ci libererà dalla presenza del peccato, che non abbiamo ancora realizzato, cioè il nostro futuro. Sì. L'attraversamento da parte di Israele del Mar Rosso e del Giordano raffigurano le due fasi della redenzione compita da Dio, sia per Israele che per chiunque crede in Gesù come suo personale salvatore. Leggiamo ora gli ultimi due versetti del Salmo 114. Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe, che mutò la roccia in lago, il macigno in sorgente d'acqua. Puoi ben constatare, amica, amico, quanto sia appropriata la lettura di questo piccolo, meraviglioso salmo a riguardo della celebrazione della Pasqua. È un invito a ricordare la grazia, la potenza di Dio a vantaggio del suo popolo, ma lo è anche per chi riconosce l'opera di Dio per la sua vita. Il Salmo 114 diventa in questa luce anche il nuovo canto dell'esodo perfetto che deve avvenire verso la Gerusalemme celeste. Tu, amico, amica, sei in viaggio verso questa Gerusalemme? Guarda che non è una proposta di un viaggio turistico, ma la possibilità fra breve tempo di un trasferimento eterno in una città completamente nuova, preparata dal Signore Gesù per tutti coloro che hanno posto in Lui la loro fede sincera. E l'eccezionalità di questa proposta è che non costa nulla, perché ha già provveduto tutto il Signore Gesù. Per averne diritto devi solo accettare per fede nel tuo cuore il suo amore e credere che Lui è morto e risuscitato per te. E passiamo così al Salmo 115. La gloria a Dio, perché Egli è l'opposto degli idoli pagani, è il tema centrale del Salmo 115. Nella versione greca detta dei 70 era unito col precedente, ma è un testo quasi certamente liturgico, sorretto da un'aspra polemica nei confronti dell'idolatria, per cui ritengo che sia da considerarsi a parte. La critica agli dèi è serrata e impetuosa nella linea di una solida considerazione biblica. Basti ricordare ciò che scrive il profeta in Isaia 44, versetti dal 6 al 20 del suo libro, a questo riguardo proprio. Leggiamolo. Così parla il Signore, re di Israele e suo Salvatore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che egli lo dichiari e me lo provi. Lo annunzino essi l'avvenire e quanto avverrà. Non vi spaventate, non temete, non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo. Voi me ne siete testimoni. C'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca. Io non ne conosco nessuna. Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità. I loro idoli più cari non giovano a nulla. I loro testimoni non vedono, non capiscono nulla, perché essi siano coperti di vergogna. Chi fabbrica un Dio o fonde un'immagine che non gli serve a nulla. Ecco, tutti quelli che vi lavorano saranno coperti di vergogna, e gli artefici stessi non sono che uomini. Si radunino tutti, si presentino, saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo a colpi di martello e lo lavora con braccio vigoroso. Soffre perfino la fame e la forza gli viene meno, non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso, ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco, ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un dio e lo adora. Ne scolpisce un'immagine, davanti alla quale si inginocchia. Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi si scalda e dice, «Ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma». Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice, «Salvami, perché tu sei il mio dio». Non sanno nulla, non capiscono nulla, hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedano, e il cuore, perché non comprendano. Nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire «Ne ho bruciato la metà nel fuoco, sui suoi carboni ho fatto cuocere il pane, vi ho arrostito la carne che ho mangiata, con il resto farei un idolo abominevole? Mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno?» Un tale uomo si pasce di cenere, il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene e dire «Ciò che stringo nella mia destra non è forse una menzogna?» L'anti-idolatria che abbiamo visto da questo lungo passo non è solo una proclamazione teologica, ma è anche la celebrazione della libertà della fede rispetto all'incubo della magia che comprende una infinità di dei inutili che il popolo di Israele, schiavo in Oriente, era obbligato ad adorare. Non ci viene detto chi sia l'autore del Salmo, ma forse è stato scritto da qualcuno che stava celebrando il ritorno del rimanente di Israele dalla cattività in Babilonia. Oltre a ciò, è interessante e importante un'altra cosa. Molto probabilmente questo importante salmo venne cantato nella sala della festa, nel momento in cui il nostro Signore commemorò la Pasqua con i suoi discepoli e istituì la cena del Signore. Emozionante rendersi conto che lo stesso Signore Gesù cantò questo e gli altri salmi d'alleluia. Esso può essere diviso in tre strofe. Leggiamo quindi il primo versetto. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua bontà e per la tua fedeltà. Puoi pensare che cantano questo salmo durante le tre feste che dovevano celebrare per fare impressione su coloro che erano attorno di loro. I pagani, ridicolizzandoli, dicevano: «Dov'è il vostro Dio?». Leggiamo cosa ci dicono i seguenti versetti, i versetti 2 e 3 del Salmo 115. «Perché le nazioni dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace». In altre parole, al popolo in cattività veniva detto: «Voi dite che egli è il vostro Dio, perché non vi libera? Dio permette che loro soffrano a causa dei loro peccati. È in accordo alla sua volontà, il suo piano, il suo proposito. Gli israeliti stanno cominciando ad accettare la situazione che Dio permette». Ora però, ascolta, amica, amico, questa apologia contro l'idolatria che leggiamo dal versetto 4 all'8 del Salmo 115. Ascoltiamo. «I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano». Abbiamo già letto precedentemente in Isaia un'ampia esposizione di ciò che pensa il Signore di chi costruisce degli idoli inutili, quindi non vi ritorneremo. Ma desidero ricordarvi che il Dio di Israele è nel cielo, egli è il creatore ed è uno spirito, quindi l'uomo non lo ha creato. Gli dei pagani, al contrario, sono fatti d'argento e oro, ed essi sono il risultato del lavoro dell'uomo. È interessante però considerare che i pagani hanno creato i loro dei con tutti i loro organi sensoriali, ma essi non li usano, infatti non possono usarli perché sono morti. Pensate, l'idolo che l'uomo si costruisce ha l'apparenza di essere fornito dei 7 organi indispensabili per la vita. Questi: bocca, occhi, orecchi, naso, mani, piedi, gola, ma l'inutilità che si riscontra in essi è segno di morte, di impotenza, di inutilità. Ma nonostante tutto, l'uomo continua a costruirli e ad adorarli. Quando l'idolo è stato completato, l'uomo lo porta in una città sulle sue spalle. Riesci a vedere l'ironia? Un uomo sta portando il suo Dio, ma Dio, il vero Dio, dice all'uomo: «Io sono il Signore, io ti porterò». Tu fai in modo che sia Dio a portarti, o sei tu che porti il tuo Dio? Per molte persone la loro religione è un peso, qualcosa che loro devono portare sulle loro spalle. Lascia che sia Dio a portarti, o sei tu a portare Lui. Se sei tu che porti Lui, questa è una moderna forma di idolatria. Il nemico ha ridicolizzato il popolo di Dio, e questa era la prima strofa del canto. Ora i Leviti rispondono. Leggiamo ciò che dicono dai versetti dal 9 all'11 del Salmo 115. Israele, confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa d'Aronne, confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Alcune persone mi chiedono spesso: qual è la risposta che si dovrebbe dare all'ateismo o al materialismo? Oppure, qual è la risposta da dare a tutta l'immoralità che c'è intorno a noi? La risposta a queste domande è semplice, ma così semplice che molte persone non se ne accorgono nemmeno che è alla loro portata, cioè confidare con tutto il cuore nel Signore. Quella è la soluzione ai problemi di questa società. Sì, amico, amica. Chiunque tu sia, se ti trovi nel mezzo dell'ateismo o il materialismo, l'immoralità, confidare in Dio, dimorare in Lui, avvicinarsi a Lui, appoggiarsi a Lui, è la soluzione di tutto, perché Lui è il Creatore e sa cosa ti serve per trovare la pace. Sì, questo è un salmo meraviglioso, ti porterà molto vicino al Signore. Con il versetto 12 del Salmo 115 inizia la terza strofa, ossia la risposta della congregazione che ascoltava il cantico. Leggiamolo. Il Signore si è ricordato di noi, egli benedirà, sì, benedirà la casa di Israele, benedirà la casa d'Aronne. Il mio grande desiderio è che Dio ti benedica, e benedica anche i tuoi amici, la tua casa, la tua famiglia, la tua chiesa, la tua comunità. Egli lo farà se solo ti rivolgerai a Lui. Ciò che è veramente meraviglioso è che Egli è attento a noi, Dio non ha dimenticato né me né te. E io non conosco il tuo nome, il tuo indirizzo, ma Lui lo sa. Quando mi capita di volare su un aereo, sono attratto da ciò che vedo sotto di me e guardando vedo tutte le suddivisioni di qualche città. Penso alle migliaia di persone che vivono là e mi chiedo, ma chi le conosce tutte queste persone? Oggi nella società siamo molto impersonali. Tu sei un numero dove lavori e dove vivi, sei un numero nella scuola che frequenti, sei un numero presso il tuo governo. Ma non è così con Dio, perché Egli ti conosce in modo perfetto, in modo intimo. Dio non conosce solo il tuo numero di codice fiscale, ma anche il tuo nome. Egli sa tutto di te e ti esorto, abbi fiducia in Lui. Ecco cosa dice nei versetti dal 13 al 15 di questo Salmo 115. Ascolta con la massima serietà. Benedirà quelli che temono il Signore, piccoli e grandi. Il Signore moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Questa è un'affermazione categorica e dogmatica. O ci credi, o non ci credi. Se ci credi, che differenza farà nella tua vita? Oh, certo che ci sarà differenza. Egli è il Creatore, ripete nel versetto 16, «I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini». Apparentemente Dio non ha destinato l'uomo a vivere sulla luna. Chi ha scritto il Salmo poi nemmeno ci pensava. Quando l'uomo va sulla luna sta più o meno occupando le proprietà di Dio. Egli ha dato la terra all'uomo, ma è altresì vero che anche la terra è una sua proprietà. L'ha solo data all'uomo per viverci. Così siamo arrivati agli ultimi versetti, il 17 e il 18 del Salmo 115. Leggiamoli. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba, ma noi benediremo il Signore ora e sempre. Alleluia. Alla benedizione di Dio verso l'uomo risponde nel finale del Salmo la benedizione, il ringraziamento del fedele che con la sua stessa vita loda il Creatore. Così anche noi, mentre siamo sulla terra, dobbiamo lodare il Signore. E oggi, qui, sulla terra, che è importante avere questo atteggiamento di sincera riconoscenza e lodare il Signore. Coloro che conoscono il Signore lo benedicono da ora in avanti. Anche voi che ascoltate, lodate il Signore. Alleluia! Non ti dispiacere, non ti dimenticare di fare ciò. Anche se tu fossi un dignitoso personaggio o un umile individuo, non ti dovrebbe dispiacere di lodare il Signore. Non ci danneggia se lo facciamo, ma ci arricchisce se lo desideriamo. Molti di noi, quando hanno tensioni, inibizioni, trovano grande sollievo nell'aprire il proprio cuore al Signore e lodare il suo nome. Parla con Lui, ti sarà di grande aiuto. Se pensi che possa esserti di aiuto parlare con qualcuno, puoi telefonarci, puoi scriverci. Noi ti risponderemo molto volentieri, saremo a tua disposizione. Bene, io mi fermo qua, voglio fermarmi proprio a questo punto, con questo Salmo 115. Ti ringrazio per l'attenzione. E ci sentiamo domani, quando insieme avremo l'ultimo appuntamento della settimana. A domani, ciao!